Cari amici, buona domenica e benvenuti alla puntata odierna di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E oggi affrontiamo un nuovo grande momento della storia della Chiesa. Introduciamo, ma ci vorrà anche qualche altro momento, non riusciremo a concludere oggi, la figura di un altro grandissimo santo contemporaneo di San Tommaso d'Aquino. Santo Tommaso d'Aquino, abbiamo capito la grandezza del santo e il ruolo immenso che ha svolto nella teologia, nella filosofia cattolica. Di fatto il dottore Angelico, con la sua sintesi prodigiosa, straordinaria, fra filosofia aristotelica e pensiero precedente, il pensiero dei padri, il pensiero di Sant'Agostino in particolare, la tradizione platonica che egli appunto sintetizza in modo mirabile con quella aristotelica, riesce a mettere in esecuzione un edificio filosofico e teologico che non ha precedenti e non ha eguali nella storia della cultura. È l'opera più vasta, più complessa, più vertiginosa per profondità e solidità che ci abbia dato la storia della cultura occidentale, ma penso anche non solo occidentale. E ribadisco un episodio che da solo fa capire la potenza, la forza, l'importanza di San Tommaso. Quando Lutero, 1500, dopo 1517, ricevette la bulla di scomunica, Exsurge Domine, di fatto gli storici raccontano questo episodio: bruciò la bulla di scomunica, ma insieme alla bulla di scomunica bruciò anche una copia della Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino. Questo è un fatto molto significativo perché in qualche modo, volendo rompere ereticamente e scismaticamente con la Chiesa e con la sua tradizione, simbolicamente intuisce che bruciare la Summa di San Tommaso equivale a abbandonare, per così dire, tutto il passato della Chiesa e la forza della ragione posta al servizio della verità teologica. Quindi l'impresa di San Tommaso ha qualcosa di miracoloso, perché per chiunque abbia letto anche solo parte delle sue opere, la capacità di rigore argomentativo, rigore logico, di perfetta deduzione dai principi, dalle conseguenze, l'incredibile profondità con cui analizza anche le questioni più complesse, rendendole semplici e accessibili, ha veramente, in senso proprio letterale, in senso proprio, qualcosa di miracoloso. È un capolavoro, in modo particolare la Summa contra Gentiles, che è il testo dove si ha la massima sottigliezza, la massima, capacità dialettica di affrontare un tema ed esplorarlo in tutti i suoi aspetti. Ecco, si ha veramente qualcosa che si fa fatica a immaginare che possa essere superato da un filosofo, da un teologo. E infatti qui devo ricordare una cosa essenziale, che il pensiero di San Tommaso, per la sua vastità, completezza, profondità e solidità, oltre che perfetta ortodossia, viene in pratica a coincidere con il pensiero della Chiesa. Tanto che nel grande concilio di Trento, che dopo qualche decennio pone finalmente un argine dottrinale molto solido alla diffusione dell'eresia protestante che stava conquistando l'Europa, l'Europa settentrionale soprattutto, ebbene il concilio di Trento è noto a tutti i suoi conoscitori che di fatto fa leva, si appoggia dottrinalmente, sostanzialmente sul lavoro di San Tommaso, sulle grandi somme di San Tommaso, ovviamente tradotto in un linguaggio adatto al consesso conciliare, ma di fatto il fondamento teologico più importante di Trento è il pensiero di San Tommaso, e questo fa capire come in fondo tutta la Chiesa moderna, la Chiesa post-tridentina, come viene chiamata, quindi la Chiesa che va dalla metà del XVI secolo al Concilio Vaticano II, detta Chiesa post-tridentina, è di fatto una Chiesa che dura 4 secoli come arco, diciamo, di sviluppo, è radicata, fondata sul pensiero tomista, sul pensiero di San Tommaso. Questo per far capire l'importanza, la decisività che ha avuto questo grande filosofo, questo grande teologo e questo grande santo nella storia della Chiesa. E oggi noi non affrontiamo ovviamente in modo analitico tutto il pensiero di San Tommaso, sarebbe un lavoro che implicherebbe moltissime, diciamo, puntate, non è il caso, perché il cammino nostro è essenzialmente di storia della Chiesa, ma oggi affrontiamo l'altro grande faro, l'altro grande santo coevo di San Tommaso, era un suo contemporaneo, praticamente erano vicinissimi come età, e oltretutto era suo amico, che illumina il XIII secolo, ovvero San Bonaventura da Bagnoregio. San Bonaventura è il grande santo contemporaneo di San Tommaso d'Aquino dell'ordine francescano, è una delle grandi glorie, diciamo, dell'ordine francescano, è il più grande filosofo e teologo che quest'ordine appunto ha avuto, e di fatto è bellissimo pensare che, pur appartenendo a un altro ordine, fosse intimamente amico di San Tommaso, si stimassero reciprocamente moltissimo, si frequentassero, perché ebbero un periodo a Parigi, alla Sorbona, dove appunto erano entrambi docenti nello stesso momento, e quindi ebbero modo di conoscersi e di frequentarsi, di aiutarsi e di capire reciprocamente la santità dell'altro docente. Quindi è veramente bello che la provvidenza abbia permesso che questi due santi così grandi, queste vere e proprie glorie, diciamo, del loro ordine, siano stati non solo contemporanei, ma anche abbiano avuto modo di conoscersi e di entrare in una profonda amicizia. Iniziamo oggi, ma ci porterà via più di una puntata, appunto a presentare la vita di San Bonaventura. E partiamo facendo notare che ha un titolo bellissimo, come San Tommaso ha avuto l'onore di ricevere il titolo di dottore angelico per le caratteristiche di profondità, altezza vertiginosa del suo pensiero, appunto un pensiero paragonabile a quello di un angelo, un'intelligenza angelica, diciamo così. Invece San Bonaventura ha ricevuto un titolo altrettanto bello, quello di dottor serafico. Serafico, ovvero è stato anche lui avvicinato per analogia a un ordine angelico, i Serafini, e ciò in modo particolare per la sua carità ardentissima, per il suo grandissimo amor di Dio, che appunto lo divorava letteralmente, e gli meritò questo titolo praticamente unico nella storia della Chiesa. Ecco, ovviamente l'ha avuto solo San Bonaventura, dottor serafico. E qui faccio notare, di sfuggita, non è il tema che ci interessa oggi, che diciamo il tema dell'amore serafico, dell'amore di Dio, è un tema che è particolarmente proprio dell'ordine francescano, è proprio di San Francesco innanzitutto, che per primo appunto amava Dio con l'ardore e l'intensità di un serafino, ma è un po' un segno profondo, un carattere, potremmo dire, contraddistinguente l'ordine francescano, o se preferite gli ordini francescani, perché sono ovviamente più di uno, e ovviamente quando gli ordini e i singoli francescani sono fedeli al loro carisma, sono fedeli al loro fondatore, sono fedeli alla essenza, in un certo senso, di quest'ordine. Ebbene, San Bonaventura è un santo, come vedremo, che ha avuto al pari di San Tommaso un ruolo storico molto importante, è stato, sinteticamente esprimendoci, è stato docente precocissimo, giovanissimo, alla Sorbona, a Parigi, è stato un grande quindi maestro della scolastica, nell'anno del suo massimo fulgore, che è appunto il XIII secolo, è stato generale del suo ordine, dell'ordine francescano, è stato vescovo, è stato biografo di San Francesco, scrive la più importante e la prima e la più importante biografia di San Francesco. Quindi avuto un grande ruolo nella storia della Chiesa, e, a differenza di San Tommaso, che rimase sempre essenzialmente legato all'insegnamento, allo studio, alla ricerca, San Bonaventura, che pure aveva dato frutti straordinari anche in campo appunto filosofico e teologico, avrà incarichi che lo allontaneranno dall'insegnamento e svolgerà anche altri importanti compiti, quindi un cammino un po' diverso. San Bonaventura nasce nel 1221 in Toscana, a Bagnarea, e ha una vita che è segnata dal miracolo, si può dire, da subito, perché i due genitori erano molto pii, molto devoti, molto, molto ferventi. Ebbe questo dono di nascere appunto in una famiglia dove i genitori erano profondamente ferventi, e la madre amava teneramente questo bambino, che però a 4 anni si ammalò in modo gravissimo, cioè di un male così grave che i medici lo davano per disperato, cioè per un male così profondo da essere sostanzialmente ormai condannato a morire. Non dimentichiamolo, siamo in epoche dove il numero di bambini che moriva o entro il primo anno di vita o entro i primi 10 anni di vita era semplicemente enorme. Quindi il fatto rimane drammatico, questo è evidente, vedremo quanto è amaro per la madre pensare che questo figlio che amava teneramente potesse morire, ma di fatto non ci stupisce questo fatto, ecco perché siamo in epoca in cui effettivamente non era raro che un figlio morisse precocemente. La madre però, affranta dal malanno del figlio, lo prende con sé, lo porta letteralmente da San Francesco d'Assisi, che in qualche modo era prossimo, era vicino, era raggiungibile. Lo porta a San Francesco d'Assisi, si inginocchia ai suoi piedi con questo bambino morente in braccio e implora il grande santo di guarirlo, di ottenere da Dio la guarigione di questo bambino. San Francesco si mette a pregare intensamente, e questi episodi sono toccanti, sono infiniti, innumerevoli miracoli operati da San Francesco, ma è stupefacente come in questi grandi santi questa continua presenza di Dio, questo profondissimo spirito di preghiera, questo dialogo incessante con Dio, per cui ecco una donna che non conosce si inginocchia davanti implorando aiuto, e San Francesco, nella sua carità ardente, vedendo il pianto di questa donna, lo strazio che prova di fronte alla morte di questo piccolino che tanto ama, non frappone indugio, la carità si affretta, dice il proverbio, e immediatamente, lì per lì, nel punto in cui si trova, si mette a pregare in profondo raccoglimento, con profonda intensità, e il bambino guarisce miracolosamente, perché era già dato praticamente per morto dai medici. Quindi è effettivamente un miracolo operato da Dio attraverso San Francesco. Il bambino guarisce, e la cosa interessante è che non solo guarisce, ma è una guarigione perfetta, cioè una guarigione che non lascia nessuna traccia nel bimbo, e non solo, non lascia nessun segno di debolezza o di comunque fragilità nella salute successiva di San Bonaventura, che anzi i biografi, e in particolare Rohrbacher, narrano come mantenne una perfetta salute fino al momento in cui a Dio piacque chiamarlo a sé, cioè fino alla morte. La morte giunge a interrompere, potremmo dire a spezzare, una vita che era stata caratterizzata dopo questa guarigione miracolosa da una salute praticamente perfetta. La cosa interessante è però un'altra. Questo episodio della vita di San Bonaventura è anche uno scorcio sulla grandezza della santità e della vita mistica irripetibile, incredibile di San Francesco d'Assisi. San Francesco infatti profetizza tutte le grazie che questo bimbo, che per le sue preghiere è stato salvato da Dio, avrà. E stupito lui stesso dalla visione che ha, in un certo senso, delle grazie che Dio, delle grazie diciamo senza precedenti, delle grazie veramente immense che Dio riserverà a questo bambino, a questo piccolo infante che stava per morire, San Francesco esce con un'espressione che i suoi biografi e gli storici ci hanno riportato, ovvero esce gridando: «Oh, la buona ventura!». Cioè, lui stesso è stupito, ha una vera e propria visione. Capisce che l'uomo, il bambino che diventerà uomo e santo, che ha di fronte, è un predestinato, è l'uomo a cui Dio darà grazie singolari e potremmo dire anche uniche, e oltretutto sarà suo biografo e futuro generale dell'ordine che lui ha fondato. E San Francesco, vedendo tutto ciò, esclama con stupore degli astanti: «Oh, la buona ventura!». E da questa espressione di San Francesco viene cambiato il nome del bambino. Cioè, praticamente, Buonaventura si chiama Buonaventura perché si riprende una parte dell'espressione di San Francesco, cioè «Oh, la Buonaventura!». La si riprende e per ricordarsela, per onorarla, questo diventa in pratica il nome di San Buonaventura, perché il suo nome di battesimo era Giovanni, era stato chiamato Giovanni dai genitori, diventa Buonaventura dopo il miracolo operato da San Francesco. E questo, un po' come abbiamo visto, la prima infanzia di San Tommaso è miracolosa, bambino che abbiamo visto ha doti di raccoglimento, di preghiera, di fervore, di pietà assolutamente uniche, così anche San Buonaventura ha un'infanzia che si può dire, e non è un'esagerazione, tutto un miracolo. Infatti la madre, che è donna di estrema devozione, molto pia, molto fervente, prende molto sul serio il miracolo del quale è stata testimone e consacra al Signore questo bimbo che Dio gli ha restituito vivo con un voto, diciamo, solenne. Cioè lo consacra al Signore, lo sacrifica al Signore, lo immola al Signore, non lo vuole per sé, ecco, lo vuole religioso, lo vuole che sia uomo di Dio, perché ha visto con troppa evidenza e forza questo rischio di perderlo, questo vederselo restituito per la preghiera di un grande santo, ma comprende che evidentemente Dio lo vuole per sé e glielo consacra. E questo episodio, permettetemi un piccolo inciso, ci ricorda quanto è importante che i genitori offrano in un certo senso i loro figli fin dal momento del battesimo a Dio, li consacrino in un certo senso a Dio e preghino perché Dio si degni di chiamarli alla vita religiosa e sacerdotale. È grave che i genitori non chiedano questo per i loro figli, perché oltre a chiedere per loro la cosa migliore è uno stato superiore, perché lo stato di vita religiosa, celibataria, è uno stato in sé superiore a quello matrimoniale, anche se è degnissimo anche quello matrimoniale, ma comunque è sicuramente pregare perché Dio faccia il più grande dei doni a questi figli, chiamandoli alla vita sacerdotale o religiosa. E quindi l'esempio della mamma di San Buonaventura è un bellissimo esempio, sempre attuale, direi anzi attuale come nessun altro, perché se c'è qualcosa che oggi è in crisi è proprio, sono proprio le sante vocazioni religiose e sacerdotali, e se c'è qualcosa di cui c'è bisogno oggi è proprio di genitori che si pongano sulle orme della madre di San Buonaventura e consacrino i propri figli a Dio affinché al momento che egli vorrà li chiami al proprio servizio. E oltre a consacrare il figlio a Dio, prende, come dire, si fa, assume, sceglie di darsi un sacro compito, ovvero il compito di fare tutto ciò che è possibile, per quanto fosse una semplice donna, una semplice persona, per appunto portare a Dio questo bambino. E così ispira al figlio, al piccolo San Buonaventura, fin da piccolo, da molto piccolo, una grande pietà. Chiedo scusa, una grande pietà, una grande devozione, una grande vita di fede. Ecco un altro esempio molto bello. Un altro esempio molto bello di madre che non solo prega per il figlio perché il figlio sia di Dio, lo consacra, fa un voto, ma fa ciò che umanamente le è possibile. Quindi lo educa a una profonda vita di pietà, fatta di visite in chiesa, visita al Santissimo, di devozione alla Santa Messa e via proseguendo, ma inoltre lo educa, diciamo, proprio concretamente, anche sul piano naturale, alla massima umiltà, alla massima obbedienza, al distacco dai beni creati. E qui mi permetto di fare un'osservazione. La grande azione educativa in questi campi va fatta proprio fin da piccoli. È sbagliatissimo pensare che il fanciullo, il bambino molto piccolo, diciamo dai 3-4 anni in poi, sia così, si possa lasciare nell'indifferenza rispetto al mondo della vita di fede, e solo quando sarà più avanti, non so, 8-9 anni, durante il catechismo, la preparazione alla prima comunione, iniziare a pensare a suscitare in lui devozione. No, è l'esempio giusto è quello della madre di San Bonaventura. Bambino, se i genitori hanno davvero fede, fin da piccolissimo deve essere portato in chiesa, deve accendere qualche candelina, portare dei fiorellini alla Madonna, abituarsi a offrire tutto a Dio, soprattutto piccoli dolori, piccole ferite, piccole sofferenze, piccole rinunce, abituare ad amare il crocifisso, a contemplare il crocifisso con gli occhi di bambino, con i gesti e le parole di bambino che la madre può ispirare. Immaginate l'importanza per la crescita spirituale di un bambino di portare dei fiorellini alla statua della Madonna, del fermarsi davanti a un'edicola mariana e far dire qualche pregherina, imparare precocemente l'Ave Maria. Sono tutte cose che lasciano un segno profondissimo nell'animo del bambino. Ebbene, un po' in virtù delle cose che abbiamo chiarito, cioè di questa grande azione educativa della madre, ancora bambino, e bambino piccolo insomma, mostra già un profondo amore di Dio. Colui che diventerà il dottor serafico, cioè il dottore divorato dall'amore di Dio, lo ha già questo amore di Dio fin da molto piccolo. Ricorderete come San Tommaso da piccolino chiedeva chi è Dio, voleva comprendere la natura di Dio. Ecco, in San Bonaventura abbiamo la prevalenza dell'aspetto unitivo, dell'amore unitivo, dell'amore contemplativo, che appunto ama Dio. Stupisce i maestri, non appena viene avviato ai primi studi, per la velocità, la profondità, la rapidità con cui apprende. Diciamo è qualcosa che appunto lascia stupefatti gli stessi maestri. Ma di fatto è mosso già da giovane, da fanciullo, dal desiderio di vivere solo per Dio. Desiderio profondo, potremmo dire straziante, di vivere solo per Dio. E questo desiderio si fa realtà quando a 23 anni si fa francescano e consapevolmente, per gratitudine verso il miracolo che San Francesco gli aveva ottenuto. Cioè entra nell'ordine francescano, ovviamente non casualmente, ma consapevolmente, per fare un atto di, diciamo, di ringraziamento, ecco, postumo in un certo senso, a San Francesco e al miracolo che egli gli aveva fatto. Perché è chiaro a tutti che più volte la madre e il padre gli avranno narrato di questo grande dono che Dio gli aveva fatto per mezzo del grande santo di Assisi. Quindi c'è una consapevole scelta dell'ordine religioso. E dunque abbiamo un uomo, un giovane uomo, che è già, potremmo dire, giunto al cuore, in un certo senso, della vita cristiana, cioè questo profondo senso di gratitudine per Dio, e questo percepire la bontà di Dio in modo così grande da comprendere come, in un certo senso, non si possa più vivere se non per Lui. Non si possa più vivere se non per Lui. E questa è la cifra profonda, più profonda, della spiritualità di San Bonaventura. Le sue doti intellettuali eminenti spingono i superiori a portarlo il più possibile avanti negli studi, lo inviano a Parigi a studiare. Che, come sapete, la Sorbona di Parigi in questo momento è la sede, il luogo di più importante approfondimento del pensiero filosofico, è la suprema università, la più importante e famosa a livello mondiale nel campo filosofico e teologico. È un po' il cuore del pensiero scolastico in campo filosofico e teologico. Quindi era luogo in cui si poteva avere la formazione migliore. E qui San Bonaventura studia e si impadronisce molto a fondo del pensiero scolastico, mostrando una cosa che sarà costante nelle sue opere, cioè una straordinaria perspicacia, cioè una straordinaria capacità di penetrare i problemi e le questioni anche più ardue e complesse. Unita però a una capacità altrettanto singolare di andare all'essenziale, evitando ogni cavillo inutile, ogni sottigliezza fine a se stessa, ogni deviazione dal più rapido e più essenziale sforzo di cogliere il fondamento di un problema, il cuore di un problema, il cuore di un grande tema teologico o filosofico. Cioè una mente lucida, profonda, rapida, essenziale, che rende accessibile anche le cose più complesse in modo appunto immediato e facile. Quindi doti intellettuali enormi, e a ciò si unisce una profonda cultura, era coltissimo, sia nel campo filosofico che in campo teologico, una cultura profondissima, soprattutto agostiniana. È un grande conoscitore di Sant'Agostino e sarà, va detto per onestà, perché in ciò non c'è nulla di male evidentemente, sarà protagonista in modo onesto, franco e chiaramente santo, di una battaglia in un certo senso che un po' tutto l'ordine francescano ingaggerà contro l'aristotelismo scolastico che stava avanzando. Cioè in un certo senso sul piano teoretico, sul piano filosofico, fa un percorso molto diverso da San Tommaso. San Tommaso è colui che riesce a traghettare, a portare nel mondo cristiano Aristotele, a comporne le parti più importanti, più essenziali della visione cristiana del mondo. Invece San Bonaventura è fermo, non nel senso negativo del termine, rimane, diciamo, legato al primato di Sant'Agostino in campo filosofico, oltre che in campo teologico. Quindi di fatto sul piano filosofico aderisce a una visione più tradizionale rispetto a quella tomista, e in un certo senso sarà un franco, onesto avversario della incorporazione di Aristotele nella tradizione teologica e filosofica cristiana. Di fatto questa sua grande cultura e grande capacità anche di scrittura, in particolare L'itinerario della mente a Dio, è una delle opere più belle, più essenziali, più profonde in questo senso. Nonostante questa cultura veramente grande, di fatto, un po' come San Tommaso, non monta mai in superbia, anzi, riferisce tutto alla gloria, alla maggior gloria di Dio e alla propria santificazione. Ama studiare e leggere, ma con questi due fini perennemente davanti agli occhi, che attraverso il suo lavoro cresca la gloria di Dio e Dio gli faccia la grazia di dargli elementi utili alla propria, alla sua santificazione. Quindi c'è una grandissima purezza di intenzioni che cozzava, urtava con il clima che spesso c'era nelle università, fra gli intellettuali, dove vi erano profonde rivalità, odi, gelosie, ripicche, scontri. Invece in lui c'è una purezza di intenzioni straordinario. E conosciamo da molte testimonianze la sua, diciamo, spiritualità. Se volete potremmo esprimerci così, il segreto della sua grandezza in quanto santo. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma in fondo le cose che adesso diremo sono o dovrebbero essere proprie di ogni santo, cioè è impensabile un santo che non abbia le caratteristiche e le virtù che adesso vedremo San Bonaventura. Ciò è vero, ma quanto qui rileva è, per così dire, l'intensità massima con la quale vive queste virtù, vive questi elementi di vita spirituale. Il primo elemento è questo aver presente sempre Dio. Era costantemente capace di mantenere sempre, anche quando si immergeva nello studio, nel lavoro, in qualunque attività, era come se avesse sempre, costantemente presente a sé Dio. Questo è un esercizio è un dono che Dio può fare a un'anima, di rara importanza, di rara bellezza e di straordinaria, dalle straordinarie conseguenze, perché avendo presente sempre Dio nella sua infinita grandezza e bontà, è inevitabile avere anche sempre un basso senso di sé e umiliarsi e vedere quanto si è piccoli e poco importanti rispetto alla maestà di Dio. E nella sua incessante capacità, nel suo incessante sforzo di avere Dio sempre presente, da questo elemento sgorgavano tante altre virtù, tante altre capacità. Per esempio, prima di ogni azione invocava con profondo raccoglimento lo Spirito Santo perché lo ispirasse appunto nel suo agire. Una terza caratteristica, medita, si può dire incessantemente, sulle piaghe di Cristo crocifisso. Questo sarà una costante, una nota costante del suo pensiero, e anche questo ci ricorda la vita di San Francesco d'Assisi. Questa meditazione della passione sempre più profonda, sempre più intensa, sempre, sempre appunto volta a ricordarsi e a comprendere l'immenso, l'abissale profondità dell'amore di Dio, che solo comprendendo la croce si riesce a scorgere. E in questo suo incessante essere immerso in Dio e nella contemplazione silenziosa, nella cella segreta del suo cuore, della passione di Cristo, lo si vedeva spesso con gli occhi che si riempivano di lacrime, quasi senza che se ne accorgesse, tanto lo commuoveva comprendere sempre più a fondo l'amore di Dio per l'uomo. E un giorno San Tommaso d'Aquino, come ripeto, furono diversi anni insieme a Parigi, lo interrogò sulle fonti che utilizzava per scrivere un suo testo, per aver prodotto un certo documento, un certo studio, qual è la fonte da cui hai preso queste informazioni. E la risposta di San Bonaventura è esemplare. Rispose, cito quasi la lettera, afferrando, diciamo, il crocifisso che teneva sempre davanti a sé e mostrandoglielo, cioè prende questo crocifisso da tavolo, diremmo, e lo porge, lo fa vedere a San Tommaso, dicendogli: ecco la fonte onde io traggo ogni mio sapere, studio Gesù e Gesù crocifisso. Cioè il grande libro della mia dottrina altro non è che la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Sono le piaghe del Salvatore che mi istruiscono misticamente, diciamo, sulla dottrina che poi vado a sviluppare. E questo è veramente molto bello, e non è di tantissimi santi, oltretutto santi intellettuali, avere un radicamento nella passione così costante e così profondo. E altre caratteristiche di questo grande santo: pregava molte ore ogni giorno, a ore fisse. Qui è interessante, sono interessanti due cose. La prima è che ovviamente pregava molte ore. Ci conferma questo una cosa che abbiamo visto anche in San Tommaso, che aveva una devozione immensa. Non era raro, anzi era comune, che prendesse una messa per prepararsi alla messa che doveva celebrare, oppure servisse una messa per fare un ringraziamento degno dopo essersi comunicato. Quindi anche San Tommaso, sappiamo, era uomo essenzialmente di preghiera. Ma qui c'è una grande lezione, che questa profonda vita di preghiera di San Bonaventura ci fa capire come uomo che è stato ricco di grandissime occupazioni, responsabilità e pesi, non era un semplice intellettuale, ci fa capire come il primato della preghiera va rafforzato proprio quando si è schiacciati da mille impegni. È proprio un grande errore, avendo cose importanti da fare urgentemente, dimenticarsi la preghiera e dare il primato all'agire. È la via per non combinare nulla. Invece San Bonaventura ci insegna questo primato della preghiera, anche quando sembra impossibile trovare il tempo per fare tutto ciò che bisogna, fare. Dio vede tutto e vede anche questo, vede che un uomo è umile e quando è oberato di problemi, dolori, impegni, se ha l'umiltà di chiedergli aiuto, sinceramente, con cuore amante, con cuore infocato, ecco che questo aiuto giunge. E San Bonaventura ci insegna questo, ma la seconda cosa che ci insegna è che prega a ore fisse. Voi direte, ma non è normale, essendoci l'ufficio divino, la regola dei frati e tutto il resto? Sì e no. Sì, in teoria dovrebbe essere così, ma poi sappiamo tutti come facilmente un sacerdote è molto preso, ha riunioni, ha incontri in curia, faccio un esempio di oggi, e magari dice tutto l'ufficio divino la sera, o lo dice tutto la mattina perché non può dirlo il pomeriggio, e non rispetta la scansione temporale delle preghiere perché le accumula tutte in un unico punto. Va benissimo, senz'altro va bene, ma c'è un livello di santità e, diciamo, è molto più edificante vedere San Bonaventura che prega molto, ma prega molto a ore fisse, rigidamente stabilite. E di fatto alla vita di preghiera, che avete capito quanto è intensa, univa una profonda compunzione, una profondissima vita di penitenza, era essenzialmente un penitente, una grandissima umiltà e una grande carità verso tutti, era pronto sempre appunto a soccorrere, a sacrificarsi, a aiutare chiunque avesse bisogno. Su questo quadro di virtù, quindi compunzione, penitenza, umiltà e desiderio di abnegazione, di scomparire, di sacrificarsi per gli altri, di amare tutti i bisognosi, vi è però una nota di fondo, quella che dà un po', come dire, l'accordo di fondo a tutta la sua anima, a tutta la sua vita spirituale, cioè una purezza senza proporzione, una purezza per così dire assoluta e un dominio totale delle proprie passioni, per cui era sempre di una compostezza, di una gioiosità con un volto così luminoso e sorridente che appunto un suo maestro Alessandro di Hals, denominato Doctor Irrefragabilis, cioè Dottore Invincibile, noi diremmo, che lo conobbe bene, disse la famosa frase su San Bonaventura, disse San Bonaventura era così puro che pareva non avesse peccato in Adamo, cioè sembrava quasi vedendolo che non fosse mai stato macchiato dal peccato originale, tanto era il fervore, lo zelo, la purezza assoluta con cui viveva quest'uomo. E io purtroppo a malincuore devo dire che è finito il nostro tempo, siamo all'inizio della vita di San Bonaventura, stiamo incominciando a far emergere il suo ritratto, ma molte altre cose vanno dette e l'appuntamento a questo punto è per la prossima puntata. Io vi ringrazio per aver partecipato a Parliamo di Cultura e rinnovo l'augurio di una santa domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.